concludere il tema della capacità del libro. È evidente che in questo istituto potremmo costituire un'innovazione nel nostro sistema penale. Si configura una rilevanza del soggetto ai fini della valutazione della responsabilità penale. Cioè il soggetto, in quanto tale, diventa rilevante, diventa un criterio che soccorre per la determinazione della pena, per la reazione dell'ordinamento giudiziario. E in definitiva una valutazione etico-giuridica che si fa della persona, in che tenendo conto del peso che assume il modo di essere della persona, la sua capacità a delinquere nell'esercizio del potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena, si può dire che con la sanzione penale non si colpisce solo un fatto, non si colpisce solo un episodio della vita della persona, ma in certo senso si colpisce la persona stessa. Intendiamoci, i limiti entro i quali può essere assunta questa considerazione. Certamente questi rilievi non possono indurre a cambiare la struttura di fondo del nostro sistema penale, che resta un sistema di reati considerati come fatti punibili, e la pena è in prima linea la risposta della società ad un fatto delittuoso. Quindi non possiamo immaginare un sistema penale personalizzato al punto che si possa considerare destinatario della pena il soggetto come tale, a prescindere dal contenuto concreto dell'azione che gli ha posto in essere e che deve essere misurata, pesata, valutata nel suo contenuto antisociale e immorale. Ma tener fermo il dato di un diritto penale delle azioni, dei reati, non esime dal dare quello spazio che è giusto dare alla considerazione specifica del soggetto. Quindi diremo che si punisce per l'azione compiuta e nei limiti dell'azione compiuta, ma raggiungendo la pena un soggetto non lo raggiunge esclusivamente attraverso l'azione delittuosa che il soggetto ha compiuto, ma lo raggiunge guardando anche alla fisionomia, guardando anche alla configurazione del soggetto. È un criterio quantomeno complementare, di una complementarità ricca di significato. Quindi è almeno un criterio complementare di determinazione della reazione sociale per la difesa dei fondamentali beni giuridici. E quindi dietro il reato resta sempre il soggetto. Il destinatario della pena è il soggetto, non manifestato esclusivamente attraverso il reato compiuto, ma guardato in qualche modo per quello che egli è alla luce degli elementi rivelatori della sua personalità morale che abbiamo enunciato nella lezione precedente. Si tratta appunto di dati relativi alla personalità morale del soggetto, al suo livello di moralità, al suo livello di socialità. E quindi la pena è certamente commisurata alla struttura etico-sociale del soggetto. Partendo dal reato si passa tuttavia attraverso il soggetto. Questo per quanto riguarda una considerazione del soggetto ai fini della repressione penale, che come sapete è il primo modo di agire o di reagire, se volete, della società a difesa dei beni giuridici che devono essere protetti. Quindi, quando siamo di fronte ad un fatto delittuoso, addebitabile ad un soggetto capace di intendere e di volere, quindi penalmente capace, la reazione si esplica passando per il binario dell'azione delittuosa misurata nella sua entità, ma passando anche per il binario del soggetto guardato nella sua personalità etico-sociale. Quindi quello che viene in considerazione ai fini della repressione e la personalità morale del soggetto. La personalità del soggetto come soggetto responsabile in proprio per le cattive scelte, per le scelte antisociali che egli compie commettendo il reato. Ma sapete che vi è tutto un altro grande capitolo, che è un altro comparto del diritto penale, ed è quello della prevenzione, la quale è orientata ed è comprensibile in modo ancora più deciso nei confronti del soggetto che appaia pericoloso e del quale si debbano prevenire azioni di rottura dell'ordine sociale. Quindi è comprensibile che la personalità del soggetto emerga non soltanto quando essa serve per illuminare l'azione delittuosa e misurare la giusta pena, ma emerga anche, e in certo senso di più, quando si tratti di accertare qual è, chi è, come il soggetto che nella sua struttura personale reca in sé delle minacce rilevanti per l'ordinamento sociale. Quindi l'indagine sulla personalità è un dato costante nell'azione di difesa dei beni giuridici del soggetto, sia che questa difesa si estrinsechi attraverso la repressione per fatti di cui il soggetto assume la responsabilità morale, sia che si esplichi nella cura, nella disintossicazione del soggetto pericoloso dal quale provengono minacce per la integrità dei beni giuridici. E allora si capisce che dalle indicazioni contenute nell'articolo 133 del codice penale e delle quali vi ho parlato nella lezione precedente, si traggano anche elementi illuminanti per quanto riguarda quella che potremmo dire la personalità obiettivamente criminale del soggetto, per quanto riguarda cioè la sua pericolosità sociale. Infatti, il nostro codice prevede appunto due modi di considerare la personalità: il modo attinente al suo momento repressivo, quando la personalità del soggetto è giudicata alla stregua di un criterio morale, e la personalità del soggetto dal quale obiettivamente derivano delle minacce di attacco ai beni giuridici, ed è una valutazione che non si fa sulla base di un metro morale, perché dal soggetto pericoloso, socialmente pericoloso, ci si deve difendere umanamente, razionalmente, attraverso un lavoro di riedificazione dell'uomo sociale, ma senza che ciò comporti un giudizio di carattere morale sulla persona. Il soggetto pericoloso, anche il più pericoloso, non è il destinatario di un rimprovero sociale. È la ragione di un allarme della società, un allarme che ha un seguito, e il seguito è appunto l'applicazione di misure correttive, di misure di sicurezza per disinnescare questa pericolosa bomba che potrebbe colpire. colpire la società, ma senza che ciò comporti un giudizio morale. Quindi quando diciamo che il giudice commisura la pena sulla base della capacità a delinquere, diciamo che il giudice compie in sostanza un giudizio morale e rimprovera il soggetto per l'azione compiuta e in certo modo lo rimprovera per quello che egli è al di là dell'azione compiuta, per la sua personalità morale. Quando invece il giudice applica una misura di sicurezza di un soggetto pericoloso, è in stato di allarme, è certamente preoccupato di fronte al rischio che una personalità così conformata comporta per la società, ma non c'è in lui un rimprovero, perché la condizione di pericolosità è un dato obiettivo, non è l'espressione della cattiva volontà del soggetto, della cattiva conduzione della sua vita, è un dato puramente obiettivo. Ora, dagli stessi elementi il nostro codice ritrae i criteri per la valutazione della personalità morale del soggetto, capacità a delinquere, e della sua pericolosità. E come potrebbe essere altrimenti? Se la personalità è certamente unitaria, si tratti di misurare il grado di antisocialità e immoralità del soggetto, o si tratti di determinare la sua obiettiva pericolosità per l'ordinamento, a che cosa si può attingere se non agli elementi caratterizzanti della personalità? Quelli che abbiamo indicato, i moventi del delitto, il carattere del reo, i precedenti penali e giudiziari, la condotta tenuta durante e dopo la commissione del reato, l'ambiente familiare e sociale, sono desunti appunto da questi elementi i dati della personalità. Ma questi dati, una volta venuti alla luce, servono distintamente o a definire la capacità dell'impero, intendi, giudizio morale sul soggetto, o la pericolosità, intendi, giudizio obiettivo sul soggetto, privo di connotazioni morali, privo di senso, di rimprovero, anche se carico di allarme sociale. Quindi la identità della fonte, la personalità del soggetto così come l'abbiamo descritta, non ci fa concludere che capacità a delinquere e pericolosità criminale sono la stessa cosa. Si desumono dagli stessi elementi, dagli stessi dati della personalità. Ma determinano giudizi diversi e servono questi dati a differenziate finalità dell'ordinamento o attinenti alla repressione, alla giusta repressione, alla repressione adeguata alla personalità del soggetto, o attinenti alla prevenzione dei reati mediante la cura della pericolosità del soggetto. Quindi la prima qualifica, capacità a delinquere, è legata al reato commesso, e il reo è la figura che sta dietro il reato commesso ed è poi il destinatario della pena. O si tratta di pericolosità e allora è soprattutto orientata verso l'avvenire, non verso i reati commessi, anche se la pericolosità si stabilisce desumendola anche dal reato commesso, ma la mira è diversa e riguarda l'avvenire, riguarda la prevenzione dei reati. Vorrei a questo punto fare una piccola deviazione, sempre in tema di rilevanza del soggetto nell'ambito del diritto penale. Fin qui noi abbiamo considerato essenzialmente il soggetto carnale, cioè ci siamo proposti il quesito circa la idoneità e le condizioni di idoneità del soggetto per ricevere una norma penale, per farla propria, traducendola in un obbligo personale del soggetto di rispetto di alcuni dati, di alcuni beni giuridici. E abbiamo detto che tutto il funzionamento del sistema del diritto penale è legato a questo dinamismo della norma. Il diritto penale vive nella misura nella quale la norma si indirizza ad un soggetto che la riceve, che la può ricevere, che la fa propria, che ne ritrae un obbligo giuridico. Quindi il punto fondamentale è in quel può riceverla di cui ho parlato. E noi sappiamo ormai che esistono dei validi destinatari della norma, cioè persone alle quali la norma può essere indirizzata, alle quali la norma può giungere. Persone che ricevono questa norma, la recepiscono, la possono recepire e la fanno propria traducendola in un obbligo. E vi sono invece persone alle quali la norma penale non riesce a giungere. Persone nelle quali la norma penale non riesce a penetrare. Persone che costituiscono come un muro contro il quale si infrange, diventando vana, la attitudine normativa della legge. E con ciò non faccio riferimento, evidentemente, alla buona o non buona accoglienza che il soggetto possa fare della norma penale. Non mi riferisco alla buona disponibilità del soggetto di eseguire il comando della norma e quindi di attuare con volenterosa collaborazione l'esigenza di ordine sociale contenuta nell'ordinamento. Mi riferisco ad un dato obiettivo, cioè alla condizione personale del soggetto. Vi sono soggetti ben disposti o non ben disposti che obiettivamente non sono in grado di ricevere la norma, di metterla effettivamente in movimento diventandone gli strumenti operativi, con l'accogliere l'obbligo giuridico che dalla legge deriva. Vi sono altri che invece sono in condizioni di ricevere questo comando dell'anima, e sappiamo che la distinzione è legata alle condizioni personali del soggetto, al modo di essere della sua personalità, cioè che la norma giunga o non giunga al bersaglio dipende dal modo di essere dei soggetti. E noi sappiamo, ne ho bisogno di ripeterlo, che vi sono soggetti minori, infermi, ubriachi, intossicati, sordomuti, i quali non hanno in sé le caratteristiche tali da ricevere, acquisire la norma traducendola in un consapevole orientamento di vita del soggetto. Quindi fino a questo momento noi vediamo che la distinzione tra soggetti che ricevono e soggetti che non ricevono la norma, tra validi destinatari e non validi destinatari, è una ragione di carattere squisitamente soggettivo, attiene al modo di essere personale dei soggetti, non attiene al loro stato sociale, attiene al modo di essere della loro personalità, attiene alla loro maturità, che li faccia abbastanza consapevoli, attiene alla loro normalità, alla loro sanità, che li faccia capaci di ricevere una sollecitazione etico-giuridica. Quindi un fatto di carattere squisitamente personale. Ma se noi riflettiamo un momento, ci accorgiamo che accanto a delle ragioni di carattere personale, inerenti direi alla crescita ed alla normalità della persona, cioè al pieno possesso dei requisiti propri dell'uomo, che influenza la traiettoria dalla norma al soggetto, vi sono altre ragioni, vi sono altri dati di carattere non più squisitamente soggettivo, maturità e sanità del soggetto, ma dati di carattere oggettivo, di carattere sociale, che sono influenti ai fini della destinazione della norma penale e della ricezione di essa norma da parte del soggetto. Ora, se noi guardiamo le leggi penali, ebbene vediamo che la gran parte di esse, nel descrivere il reato, nel descrivere cioè il comportamento alla cui realizzazione segue la pena, usano l'espressione chiunque. La gran parte delle leggi penali si apre con l'espressione chiunque commetta omicidio, lesione, furto è punito in un certo modo. E quindi non c'è dubbio che nella generalità dei casi non vi è alcuna differenziazione, alcuna discriminazione di carattere sociale per quanto riguarda il ricevere e far propria, traducendola in un obbligo, la legge penale. Quando si dice chiunque, si dice qualsiasi soggetto, ovviamente esclusi ad altro titolo i soggetti personalmente incapaci, cioè i soggetti che non hanno la maturità e la normalità di vita. Ma a parte questa considerazione, di regola la norma si indirizza, e possiamo dire che si indirizza a tutti, perché tutti i soggetti sono nella condizione di attaccare o di difendere i beni giuridici. Razionalmente, ragionevolmente, a chi la legge penale si può indirizzare? Ovviamente sempre che si tratti di persona capace di comprendere e di assumere l'obbligo della pena. Si può rivolgere a quei soggetti i quali hanno l'accesso, i quali sono vicini, i quali in certo senso dispongono dei beni giuridici che l'ordinamento intende tutelare. E quindi se si tratta di un omicidio, a chi è data la possibilità di uccidere? Evidentemente a tutti i soggetti quali abbiano comunque la possibilità di accesso alla persona che si vorrebbe sopprimere in contraddizione con le esigenze dell'ordine. E quindi la regola è appunto il riferimento universale del diritto. Quindi non solo chiunque commette il reato, ma chiunque egli sia, quale che sia il suo stato sociale, chiunque egli sia, a lui si indirizza la norma penale creando un obbligo della persona. E perché su quella persona ricade quell'obbligo? Perché da quella persona, di fronte alla quale si aprono i beni giuridici, può venire una reale minaccia alla integrità dei beni, tanto che l'ordinamento darà indirizzando le sue norme ai soggetti, a tutti coloro che sono nella possibilità di raggiungere la lesione degli interessi e dei beni. Ci sono però nella vita sociale alcuni beni i quali non sono aperti a tutti, alcuni beni per i quali la chiave della loro integrità o della loro violazione è nelle mani di alcuni soggetti soltanto e non di altri, e nelle mani di alcuni soggetti quali abbiano una certa struttura sociale e non invece nelle mani di altri che abbiano una diversa struttura sociale, un diverso modo di partecipare alla vita sociale. Quindi alcuni possono colpire i beni giuridici ed altri non possono, a seconda della natura dei beni. Si tratta della vita, si tratta della integrità, si tratta della integrità patrimoniale. Ecco, qui tutti i soggetti sono in condizione di colpire e quindi tutti i soggetti sono investiti in modo universale dalla norma giuridica che crea per essi degli obblighi. Ma pensiamo agli interessi, alcuni interessi della pubblica amministrazione. Pensiamo alla cattiva gestione del denaro pubblico. Normalmente ciò può avvenire soltanto da parte di coloro che abbiano la chiave per giungere a quei beni. Non vi è una disponibilità generale dei beni della pubblica amministrazione, ma vi sono alcuni casi nei quali questi beni sono solo nelle mani di soggetti investiti di un particolare status sociale, di un particolare modo di essere, di una particolare competenza e quindi forniti di una particolare possibilità. E quindi voi vedrete che, a differenza della quasi generalità delle leggi penali, le quali cominciano con l'espressione chiunque, il che vuol dire che tutti sono destinatari della norma, tutti la possono accettare, tutti la possono violare, tutti possono colpire i beni giuridici che sono aperti a tutti, vi sono leggi penali che cominciano con una espressione limitativa e invece di dire chiunque si dice il pubblico ufficiale il quale abbia fatto questo o quest'altro, abbia così disposto. Pensate ai reati di carattere militare. Qual è il soggetto che può sottrarsi all'obbligo di presentarsi alle armi o di permanere in essa o di osservare o meno alcune regole di disciplina o di gerarchia? Questi comandi non sono rivolti a tutti i soggetti, sarebbe assurdo dire chiunque si sottrae al dovere militare, no, è solo il militare, cioè un soggetto ben definito, con uno status sociale particolare che ha l'accesso a questi beni. Pericoli al bene della fedeltà patrimoniale dell'amministrazione o alla integrità dell'organizzazione militare, pericoli di questo genere non possono venire da tutti i cittadini, da coloro che sono fuori del meccanismo istituzionale, da coloro che non hanno la chiave per penetrare dove questi beni sono difesi e difesi nell'ambito di una particolare organizzazione. Vi sono solo alcuni cittadini, vi sono solo alcuni soggetti che possono entrare e che possono colpire, gli altri non possono entrare e non possono colpire. Ed allora perché la legge dovrebbe rivolgersi a soggetti che non hanno in mano la chiave, che non sono propriamente protagonisti nella situazione? Come sarebbe assurdo ed incivile insistere nel inviare la norma penale generatrice di obblighi al soggetto minore o al soggetto malato? Non si indirizza la norma a questi soggetti, sarebbe vano, perché essi non la possono ricevere per ragioni morali, per ragioni di personalità, così non si invia irragionevolmente la norma penale verso un destinatario. Chi non ha la possibilità sociale né di colpire né di difendere i beni della vita sociale dei quali l'ordinamento giustamente si preoccupa. Ed ecco come vengono avanti questi reati speciali o propri, come si chiamano, e vorrei dire come vengono avanti questi soggetti specifici, questi soggetti propri, questi soggetti cioè i quali hanno una condizione sociale particolare che li mette in condizioni di disporre dei beni giuridici, i quali quindi ragionevolmente la norma obbligante si deve rivolgere per evitare che essi abusino del potere che hanno nelle mani e che non è nelle mani di altri. Ecco quindi un'altra partizione, ecco quindi la individuazione di un altro settore di soggetti che potremmo dire incapaci, ma non lo diciamo per non creare equivoci con la categoria della incapacità che noi abbiamo descritto come la categoria che prende in considerazione il modo di essere personale del soggetto, la sua maturità e normalità. Ma l'effetto è in definitiva anche lo stesso, cioè vi sono soggetti ai quali alcune norme non si indirizzano per una ragione di razionalità, perché sono soggetti estranei al gioco degli interessi dei quali si tratta. Ecco però che potrebbe questi soggetti entrare anche loro nel gioco. E perché ciò sia, basta che la chiave detenuta dal soggetto particolarmente qualificato sia in qualche modo ceduta, messa a disposizione del soggetto non qualificato. E questo può avvenire nella forma del concorso, della compartecipazione nella commissione dei reati. Un capitolo del diritto penale che noi per ragioni di brevità non possiamo trattare, ma di cui voi intuite l'importanza, è lo studio, questo capitolo, della cooperazione delittuosa, del fatto del confluire, del convergere di più volontà e di più attività, anche diverse tra loro, per la comune, concordata commissione di un reato. E allora può darsi che vi sia un soggetto estraneo alla pubblica amministrazione che aiuti, che compia una istigazione, che compia una cooperazione, che compia un favoreggiamento nei confronti del pubblico ufficiale al quale la norma si indirizza. Come può esserci qualcuno che aiuti il militare a sottrarsi ai doveri esclusivi che adesso come militare competono, quindi anche in questo caso qualcuno che è fuori del luogo dove sono in gioco gli interessi viene introdotto di soppiatto dal soggetto qualificato e viene in certo senso impropriamente qualificato a sua volta e diventa per il suo intervento cooperativo che lo lega ad un'attività realizzatrice altrui egli stesso un soggetto che può attaccare i beni giuridici, non è più estraneo, non è più lontano, non è più incapace, ma lo diventa invece vicino, diventa intraneo, diventa capace, perché gli collabora con un soggetto che ha le qualifiche e che gli dà questa, gli conferisce nella cooperazione questa possibilità. E quindi in questa forma, nella forma della compartecipazione, tutti i soggetti possono ancora una volta diventare destinatari della norma penale nella forma di cooperazione, quindi in un certo senso da questo punto di vista chiunque può commettere il reato quale che sia la sua posizione sociale. Allora, ci vediamo domani. Alfonso, Vito, Bianchi, Rossi, Bianchi, Bartolcini,